Modem.
Five, four, three, we have ignition and liftoff of the first United Launch Alliance Vulcan rocket.
La NASA ha lanciato il primo razzo costruito da un'azienda privata sulla Luna. A più di 50 anni dall'ultima missione Apollo, gli Stati Uniti tornano sul satellite e questa volta lo fanno con il programma di esplorazione lunare Artemis, da Artemide, la gemella di Apollo.
Ed è la terza missione del programma Artemis. Questa missione mira a riportare umani sulla superficie lunare nei prossimi anni.
L'agenzia spaziale è riuscita a lanciare con successo il razzo con a bordo il lander Peregrine. Entrambi sono stati costruiti da enti privati per il nuovo programma lunare della NASA, che prevede l'utilizzo di mezzi di trasporto privati.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Roberto Porta in regia, Franco Cristini al microfono, la messa in onda è garantita da Martino Albertoni. Nella nostra copertina voci forse più ottimistiche di quanto non ci inviti ad esserlo la realtà, la missione lunare partita lo scorso lunedì da Cape Canaveral voleva essere la prima a portare sulla Luna un lander, un robot prodotto da un'azienda privata e lanciato da un razzo anch'esso privato, la prima di un programma della NASA, l'Agenzia Spaziale Americana, per commercializzare tramite privati il trasporto di carichi verso la Luna. Purtroppo questa missione sembra destinata a fallire, ma forse poco importa, l'appuntamento potrebbe essere solo rinviato. Attorno alle faccende spaziali vediamo infatti orbitare con sempre maggiore interesse le logiche dell'economia privata e del commercio, logiche impersonate da personaggi come i miliardari Elon Musk, il fondatore di Tesla, e Jeff Bezos, il patron di Amazon. Che cosa dire di questo? C'era una volta la space economy, l'economia dello spazio, quella che fino a pochi decenni fa era sostanzialmente un'industria al servizio dei programmi delle agenzie spaziali. Ebbene, questo settore economico si sta trasformando, sta diventando un settore che punta all'offerta di servizi che vanno al di là dei progetti delle sole agenzie spaziali. Oggi si parla di new space economy, nuova economia dello spazio, o allora economia del nuovo spazio. Poi forse chiederemo anche come bisogna tradurre questa espressione, ma cosa la caratterizza, quali le sue promesse, perché suscita tanto interesse e forse persino una certa frenesia come quella a cui assistiamo nella competizione rinata per le questioni spaziali, per la conquista dello spazio. Ecco, queste sono le domande che vogliamo porre oggi ai nostri ospiti, ospiti che introduco e saluto. Con noi abbiamo Simonetta Di Pippo, è professoressa alla Bocconi School of Management di Milano, dove è anche direttrice dello Space Economy Evolution Lab. Astrofisica di formazione, Simonetta Di Pippo ha un trascorso ricco di ruoli di primo piano in seno all'Agenzia Spaziale Italiana, all'ESA, l'Agenzia dunque Spaziale Europea, e anche all'ONU. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Con noi anche Michelle Roberta Lavagna, professoressa ordinaria di meccanica del volo al Politecnico di Milano, dove è anche responsabile lì del responsabile scientifico dell'Osservatorio Space Economy. Buongiorno anche lei.
Buongiorno, buongiorno.
Ecco, e con noi lo sentiremo più tardi, al telefono abbiamo anche Angelo Consoli, ingegnere informatico, professore alla SUPSI, già membro della Commissione Federale Svizzera per le questioni spaziali. Allora, Simonetta Di Pippo, iniziamo da lei. È la terza volta, se non erro, che si tenta un allunaggio con mezzi privati, tentativo, pare di capire, purtroppo fallito anche questa volta, ma Così, a modo di introduzione, cosa ci dicono questi tentativi di quello di cui vorremmo parlare, del modo in cui sta cambiando il ruolo dell'economia privata nell'avventura spaziale?
Ma innanzitutto ci dicono che, come sappiamo bene, diciamo, andare nello spazio sembra facile, ma in realtà poi non lo è così tanto, bisogna, come dire, imparare a farlo. Il dato molto positivo, direi, anche in questa missione, perché io tendo a guardare poi sempre il bicchiere mezzo pieno, E in realtà il fatto che c'è stato il primo lancio assolutamente perfetto di questo nuovo lanciatore, che quindi in qualche modo introduce un nuovo elemento, diciamo così, nello scenario attuale, perché al momento il mercato dei lanciatori è quasi esclusivamente, almeno il mercato commerciale, quasi esclusivamente appannaggio di Falcon 9 e quindi di SpaceX e quindi di Elon Musk. Ma questo è un altro discorso. Quindi ben venga il fatto che c'è un nuovo lanciatore che potrebbe essere competitivo, anche se non riutilizzabile. Vedremo che cosa succede. Certamente c'è un chiamiamola corsa, una rinnovata corsa alla Luna. Ci sono molte differenze, c'è una differenza che è legata al fatto che all'epoca, quindi nella prima fase, diciamo così, dell'esplorazione lunare, essenzialmente gli attori erano due, cioè Stati Uniti e Unione Sovietica, diciamo, all'inizio dell'era spaziale. Quindi parliamo degli anni fino al 76, che è appunto la missione Luna 24, l'ultima dell'Unione Sovietica, di questa prima fase, diciamo così. Oggi c'è una Cina molto, molto presente, che considera quindi lo spazio anche un elemento di dimostrazione delle proprie capacità, quindi anche un discorso geopolitico. E c'è anche il fatto che quando le tecnologie diventano mature in un certo settore, e nello spazio il caso proprio eclatante, diciamo così, o il primo, è quello delle telecomunicazioni. All'inizio le agenzie spaziali con fondi pubblici hanno finanziato lo sviluppo di satelliti per telecomunicazioni. Oggi praticamente quasi il 100%, diciamo tra il 95 e il 98% delle attività nel settore delle telecomunicazioni spaziali è commerciale. Quindi che cosa accade? Le tecnologie difficili, diciamo così, vengono sviluppate grazie a fondi pubblici e piano piano si va poi verso uno, chiamiamolo sfruttamento, ma in realtà sono dei servizi, applicazioni e servizi che vengono messi al servizio del cittadino, cioè in realtà poi lo spazio ci aiuta a vivere meglio. Questo è il dato fondamentale. Ecco. Non è solo esplorare, che pure è molto importante, non è solo aumentare la conoscenza, che è importantissimo, ma è anche il fatto che lo spazio sempre di più è con noi. Infatti noi siamo in realtà una società spaziale.
Ecco,
anche se non lo percepiamo, non tutti almeno, ma lo spazio è con noi, usiamo centinaia di satelliti al giorno.
Ecco, poi approfondiremo magari questo discorso. Professoressa Lavagna, buongiorno di nuovo anche a lei. Ci dica magari la sua su questa missione fallita. La NASA peraltro ha anche annunciato il rinvio di almeno un anno delle due missioni Artemide con le quali si vorrebbe portare di nuovo l'uomo sulla Luna.
Ma tanto buongiorno a lei e buongiorno anche alla professoressa Di Pippo, che reincontro con piacere, a cui auguro anche buon anno. E sono perfettamente d'accordo con lei dal punto di vista del bicchiere mezzo pieno, quindi il fatto che si apra un parterre dal punto di vista del trasporto un pochino più ampio è un fattore estremamente positivo, sia in termini di affidabilità che di disponibilità, perché avere un single point failure, come si chiama, è molto rischioso. Quindi avere un riferimento unico, anche se parliamo di privati, è sempre rischioso, non solo in termini di monopolio, ma anche in termini di disponibilità di trasporto. Rispettivamente alla missione specifica, diciamo che sinceramente parlando è un po' un peccato che ci sia stato questa non nominalità, peraltro abbastanza particolare, perché è su un sottosistema, quindi su un impianto di bordo abbastanza classico, quindi bene che se ne siano accorti prima di un disastro. Peccato, perché questa opportunità apre, dal punto di vista diciamo europeo o se vogliamo occidentale in realtà, una frontiera molto importante, che è quella come già si accennava nella discussione precedente, all'interpretazione e l'utilizzo dello spazio attraverso la fornitura di servizi. E questo lander, questa piccola sonda che avrebbe dovuto dimostrare la capacità di appoggiarsi sulla superficie lunare, dal punto di vista appunto occidentale, avrebbe rappresentato un apripista rispetto a questa nuova interpretazione dello spazio nell'esplorazione, perché come già si diceva per quello che riguarda la Terra già succede, intendendola come, o se vogliamo interpretandola in una chiave di fornitura di servizi, quindi in questo caso di trasporto di materiale, strumenti, nel futuro anche persone su un'altra realtà fisica, diciamo non planetaria, perché la Luna è un satellite, però diciamo un servizio che va fuori dal contesto terrestre e entra nel contesto interplanetario, quindi davvero molto, molto importante, un cambio di passo, un cambio di paradigma
di rilievo, diciamo, insomma,
dirimente, ecco.
Sì. E se non sbaglio c'è subito una missione pronta comunque a cercare di nuovo la riuscita in questo tentativo. C'è un'altra azienda privata che dovrebbe provare a posare un suo lander sulla Luna magari già il prossimo mese, o sbaglio?
Ma il programma CLIPS, appunto, che va nella direzione di avere questa attivazione del volano privato nel contesto del trasporto sulla superficie di materiale e altro per i privati, vede un'ampia, diciamo, partecipazione di società private, quindi i lander, per così dire, che sono pronti a fare il loro primo volo per poi iniziare con un trasferimento e un trasporto a regime, sono numerosi. Mm-hmm. E tra l'altro anche la loro disponibilità di mettere del bagaglio a bordo, per così dire, è già fully booked, quindi c'è anche una forte richiesta di utilizzo di questo servizio privato, di cui si deve dare ancora capacità di dimostrazione, perlomeno lato occidentale, come dicevamo, ma sicuramente sì, il numero di aziende che si sono, diciamo, focalizzate su questo tipo di prodotto / servizio sono almeno 3 o 4.
D'accordo. Professoressa Di Pippo, torniamo a un paio di espressioni che abbiamo sentito in questo inizio di discussione. Lei prima ci ha parlato di una società spaziale, siamo una società spaziale o lo stiamo diventando sempre di più, e poi ho sentito più volte parlare, insomma, di questo nuovo interesse economico commerciale, quello che motiva la presenza dei privati, questa offerta di servizi. Ecco, società spaziale, cosa vuol dire? Ci dica qualcosa di più, e poi dopo ci dica anche, poi chiederò di commentare anche alla professoressa Lavagna, cosa nello spazio interessa particolarmente i privati e promette anche guadagni.
Ma allora, diciamo, di esempi ne potrei fare moltissimi. Uno che secondo me è molto significativo e anche, diciamo, si comprende immediatamente questa mega costellazione. Una mega costellazione è una costellazione di satelliti, di migliaia di satelliti, che lavorano tutti assieme in qualche modo, comunque tra loro connessi, per ottenere un certo scopo, e mi riferisco a Starlink. Starlink è la costellazione di SpaceX, quindi di Elon Musk, che ha lo scopo dichiarato, e peraltro anche che sta diventando sempre più vero, evidente, diciamo così, di connettere tutti ovunque. Allora, noi a oggi abbiamo circa 2,3 miliardi di persone, questi sono i numeri ufficiali delle Nazioni Unite, su 8 miliardi che non sono connessi al mondo. Noi siamo abituati nel nostro mondo occidentale, come giustamente lo definiva Michel Lavagna, ad essere sempre connessi, no? Noi siamo sempre computer, telefoni, internet delle cose, cioè per noi essere connessi è normale. 2,3 miliardi di persone non lo sono, il che vuol dire che se noi vogliamo, per esempio, combattere questo digital divide, quindi questa differenza tra coloro che possono usare dei sistemi di connessione, quindi avere accesso alla conoscenza, accesso alle informazioni e quindi sviluppare tutta una serie anche di settori economici, che no, credo che sia evidente a tutti qual è il vantaggio di poter usufruire di internet, ci sono grosse fette, diciamo con grosse aree terrestri sulla Terra che non ne possono beneficiare perché semplicemente non c'è un sistema fisico che li connetta. Ora, l'idea qui qual è? Generazione 1 ha 12.000 satelliti, generazione 1 Starlink, generazione 2 ne ha quasi 30.000. A oggi Elon Musk lancia più o meno ogni giorno, adesso ha fatto 98 lanci, non tutti Starlink, ma molti Starlink nel corso del 2023, mi sembra che quest'anno voglia arrivare a poco più di 140. 140 lanci, di cui molti saranno diciamo rivolti a Starlink. Sta sviluppando anche un altro lanciatore che è un altro cambio di paradigma, che è Starship, ed è effettivamente un oggetto completamente innovativo perché è in grado di portare una quantità di tonnellate in orbita assolutamente senza precedenti, perché generazione 2 sono dei satelliti molto più pesanti rispetto a generazione 1, sono in orbita bassa. Ora, non so se avete notato, nell'ultimo periodo il costo di acquisizione dell'antenna Starlink e anche il costo mensile, diciamo l'abbonamento, è sceso. Perché? Perché chiaramente con aumentare il numero dei satelliti il servizio viene distribuito in più aree del globo, ci vuole la copertura totale per poter coprire e quindi a quel punto il servizio costerà anche meno, quindi sarà accessibile più o meno come oggi abbiamo il modem di casa, stesso d'accordo, più o meno costo. Quindi prego.
Questo dunque è un esempio, la interrompo perché vorrei andare un po' in avanti, poi fare intervenire anche il professor Consoli. Michel Lavagna, magari solo un'aggiunta a quello che ci ha detto prima la professoressa Di Pippo per capire un po' quali sono gli interessi in gioco. Abbiamo sentito parlare di servizi offerti come quello dei trasporti, abbiamo sentito parlare adesso di satelliti, specialmente per quello che è la comunicazione e l'osservazione della Terra, che sarà importante per esempio per affrontare il tema del riscaldamento climatiche. Sentiamo sempre più parlare anche di estrazioni di minerali, ecco quanto rischia di essere insomma un tema veramente importante a livello economico questo in futuro.
Ma ecco, diciamo che questo lo potrà diventare forse nel futuro, al momento volendo stare coi piedi per terra non è il primo mercato che si presenta disponibile, perché volendo appunto essere corretti c'è ancora da svolgere un passo di analisi delle risorse effettivamente disponibili e una conferma delle quantità delle risorse disponibili anche solo a livello lunare, che è dal punto di vista poi del trasporto di questo materiale la soluzione più, più affrontabile con quelle che sono le tecnologie attuali, perché l'utilizzo delle risorse asteroidee rende tutta l'architettura di sistema decisamente molto più complessa e tecnologicamente ancora immatura. Questo non vuol dire che non sia un campo assolutamente da esplorare e che possa diciamo in linea teorica essere una fonte anche di mercato privato non solo interessante ma necessaria per l'andare a diminuire delle risorse terrestri. Vorrei evidenziare una piccola un piccolo aspetto che rientra forse un po' più diciamo sul corto periodo in quella che potrebbe essere un'economia spaziale interessante, che è la produzione in orbita, quindi il fatto di sfruttare la presenza di microgravità per ottenere sia a livello di materiali organici che materiali inorganici dei componenti con prestazioni molto più elevate, perché non sollecitate da una forza gravitazionale particolarmente forte, quindi con aspetti diciamo di simmetria e omogeneità molto importanti poi per il prodotto. Penso alle fibre ottiche, penso agli organi diciamo, gli organi umani creati in modo artificiale, quindi c'è anche una nicchia però importante di produzione in orbita che va a sfruttare la microgravità e che apre tutto il contesto delle stazioni spaziali private che terrei presente.
D'accordo,
senza questo... nulla togliere a un discorso di risorse interplanetarie. Ecco.
Questo è interessante, dunque non solo industria dello spazio, ma industria proprio nello spazio in un certo senso. Esatto. Angelo Consoli, buongiorno.
Buongiorno a lei, a tutti voi, a chi ci ascolta.
Ecco, professor Consoli, lei è rimasto ad ascoltarci fino ad ora. Ci dica, insomma, lei l'ho detto, è stato per anni membro della Commissione Federale Svizzera per le questioni spaziali, segue da tempo queste questioni, anche coinvolto nella collaborazione con aziende attive nel campo spaziale. Ci dica un po', la Svizzera, In tutto questo, insomma, movimento economico legato allo spazio a cui stiamo assistendo, come la vogliamo posizionare?
Diciamo che la Svizzera si posiziona a due livelli dal punto di vista dello sviluppo di missioni scientifiche. Già ricordiamo primo sbarco sulla Luna, già aveva a bordo uno strumento scientifico sviluppato dall'Università di Berna e da allora con diverse missioni che non abbiamo tempo qui di elencare, comunque la Svizzera ha una parte scientifica molto avanzata. C'è anche una parte industriale, alcune grosse aziende che si occupano sia di tecnologia a bordo dei satelliti, sviluppo di tecnologia a bordo dei satelliti. Tra queste citerei RUAG e il gruppo Thales, che da qualche anno si è installato in Svizzera anche, gruppo europeo molto importante, nonché delle aziende di terra, diciamo, che fanno supporto a terra alle missioni spaziali. Cito APCO per citarne una, sono praticamente quelle aziende che supportano tutto quello che è infrastruttura di terra, ma per missioni spaziali. Poi abbiamo un paio di decine di aziende che definirei di media dimensione, e abbiamo una crescita negli ultimi anni di aziende piccole, micro aziende o aziende in ogni caso di dimensioni molto, molto contenute, che hanno delle specificità, che possono avere delle specificità molto particolari a livello europeo, anche mondiale. Quindi, diciamo, la Svizzera nello spazio ha una sua, oltre che essere membro fondatore dell'Agenzia Spaziale Europea, ha una sua specificità, una sua nomea, una sua posizione. Approfitto tra l'altro per salutare e fare i complimenti alle professoresse di Pippo e Lavagna. Ecco. Ho ascoltato con molto interesse.
Ecco, senta Angelo Consoli, a sentirla parlare a me viene da dire, ecco, però le attività di cui lei mi parla sono ancora le attività dell'economia spaziale di una volta, non quelle dell'economia spaziale verso la quale vediamo che negli Stati Uniti ci si sta dirigendo. Capisco bene?
Ma sì, sì e no, nel senso che si parla da qualche anno di New Space. Quindi diciamo le nuove tecnologie molto più snelle, mettiamola così. Questa è anche una, non la sola, ma una delle caratteristiche dell'industria che stiamo commentando: il fatto di avere dei lanciatori privati, il fatto di avere non uno ma due lanciatori privati almeno, quindi una second source, come si dice in gergo. Tutto questo più o meno va verso il privato. Anche in Svizzera questo è un movimento che ha fatto seguito a questo sviluppo, diciamo, mondiale. La stessa cosa si può dire per l'Europa. Noi abbiamo citato Musk, potremmo citare OneWeb, potremmo citare Jeff Bezos, non stiamo citando nessun europeo. Ciò nonostante, l'Europa si muove anche lei in questa direzione. Quello che ha fatto per l'industria, direi, spaziale questo salto è il fatto di non andare più a sviluppare un numero limitatissimo di satelliti, ma andare su un'economia di scala. Quindi abbiamo sentito, Musk prevede di nel 2019, quindi 5 anni fa, possiamo dire oggi, Musk lanciava già i suoi satelliti a gruppi di 60 per lancio. Quindi stiamo andando, per raggiungere le decine di migliaia, ovviamente dobbiamo lanciare, come diceva la professoressa Di Pippo, tanti satelliti. E effettivamente questo pone, non direi che è sbagliato pensare che ci sia una nuova industria che arriva, ma arrivano nuovi meccanismi aziendali che vogliono accelerare i tempi e comprimere i costi. È sbagliato pensare che tutte queste aziende, secondo me, per quello che vedo, facciano capo a sempre degli attori nuovi, semplicemente per diverse cose, come dicevamo prima, è anche tecnologia classica quella che c'era a bordo, non solo nuova, quello che dicevamo prima, praticamente queste aziende nuove, incluso SpaceX, Musk e gli altri e affini, diciamo, vanno a mettere una pressione nuova e molto molto grande anche sui prime, anche sul gruppo Thales, sul gruppo Airbus, eccetera. È sbagliato pensare che a bordo di queste missioni ci sia solo nuova elettronica. D'accordo. Sono delle nuove metodologie per, ripeto, comprimere costi, sì, e scalare.
Simonetta Di Pippo, ci restano 5 minuti, vorrei far intervenire lei poi ancora in chiusura anche la professoressa Lavagna, sul tema dell'Europa. Insomma, questo è un meccanismo che mi sembra un meccanismo economico che negli Stati Uniti è stato veramente promosso anche dall'ente pubblico, no? Ci sono delle leggi anche che vogliono stimolare l'economia privata nello spazio. L'Europa ha preso un ritardo e se sì, quanto è importante?
Ma sì, anche se appunto, come dicevo prima, io guardo sempre, cerco di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, va detto che in realtà l'Europa è un pochino bloccata in questa fase, e questo deriva, a mio avviso, dal fatto che sono state fatte scelte non troppo, diciamo così, innovative diversi anni fa. E soprattutto va considerato che l'Agenzia Spaziale Europea, che è un'agenzia eccellente, che è stata costituita nel 75, che effettivamente ha fatto delle cose egregie, in realtà ha un budget complessivo, nonostante sia molto aumentato negli ultimi anni, che non è comparabile con la quantità di denaro che viene speso in altre grandi nazioni. Mi riferisco soprattutto agli Stati Uniti, ma immagino anche la Cina, visto i risultati che stanno mettendo in campo, perché lei, come può immaginare, i numeri cinesi sono un pochino più difficili da scovare, ecco, diciamo così. Mentre sul lato americano sappiamo benissimo quant'è il budget della NASA, che, diciamo, fatto 20 il budget della NASA, va anche considerato, diciamo miliardo più, miliardo meno, va anche considerato che negli Stati Uniti da sempre c'è anche una forte spesa nel settore della difesa, cosa che, difesa diciamo connessa allo spazio, cosa che non avviene in Europa. E come ultimo elemento di, diciamo per riflessione, va considerato il fatto che esistono, che diciamo in Europa ci sono quattro delle principali agenzie, se non di più, e mi riferisco a, o comunque i programmi spaziali, o comunque di industria spaziale molto ben consolidata, e mi riferisco a Francia, Germania, Italia e Inghilterra, che poi sono i quattro principali paesi che contribuiscono all'Agenzia Spaziale Europea. Quindi diciamo questi budget in realtà, anche se li sommassimo, i budget nazionali, al budget dell'Agenzia Spaziale Europea e anche li sommassimo al budget della Commissione Europea, che ha cominciato a parlare di spazio diciamo da qualche anno, e quindi a associare poi denaro alle parole anche da qualche anno, beh, in totale siamo comunque lontani e abbiamo cominciato tardi. Quindi c'è un elemento strategico che va considerato, la nostra industria è egregia, e quindi sì, vanno fatte delle azioni di, come dire, focalizzazione strategica.
D'accordo. Michel Lavagna, un'ultima considerazione, abbiamo un minutino a disposizione. Ho sentito parlare di lanci dei razzi di Elon Musk praticamente quotidiani o quasi. Abbiamo anche insomma visto più volte questi razzi che partono e tornano con costi contenuti. Ci voleva il privato per raggiungere questi obiettivi, il pubblico, la NASA non avrebbe saputo farlo.
Ma diciamo che dal punto di vista della tecnologia e delle capacità, come già sottolineava lato europeo la professoressa Di Pippo, ci sono assolutamente tutte, quindi non è un problema di competenze, è un problema o è un aspetto, diciamo, di motivazione, nel senso che, volendo accorciare i tempi, perché qui è una questione di messa a terra degli oggetti operativi in tempi più ristretti rispetto ai classici tempi spaziali, ci deve essere una spinta, una molla totalmente diversa, che è quella del ritorno economico. Quindi, di fronte, da un lato, a un'impostazione totalmente diversa, che non vede il finanziamento sempre e comunque perché è di tipo istituzionale, ma vede il finanziamento a ritorno della vendita di un prodotto, chiaramente questo, diciamo, mette una certa
pressione,
diciamo, dinamicità nell'arrivare all'obiettivo. Poi, specificatamente sul discorso lanciatori, diciamo che c'è stato anche a suo tempo probabilmente una condizione particolare storica, per cui, come si diceva anche prima, è diventato estremamente evidente come la disponibilità di 1/2 oggetti che potessero effettivamente collegare la stazione spaziale, in quel caso con terra, fosse assolutamente un punto di rischio altissimo. E quindi fosse necessario avere appunto una second source, comunque un'alternativa. Questo ha dato, diciamo, lo spunto ad un motore che poi ha iniziato a diciamo, muoversi di moto proprio, prendendo una ottima deriva verso un discorso di ritorno, di mercato, di guadagno, di ricavo, quindi con un taglio totalmente diverso, ma con uno spunto di risposta a una necessità concreta.
Ecco, professoressa, noi dobbiamo chiudere purtroppo. Io ringrazio tutti i nostri ospiti per le spiegazioni che ci hanno dato. Grazie anche voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti buona giornata.